Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Israele ha identificato i resti dell'ostaggio consegnato ieri nella striscia, ne rimane così soltanto uno. Dei limiti alle decisioni di dimettersi dei consiglieri federali li suggerisce il Consiglio nazionale, ma serve un sì anche dagli stati. L'intelligenza artificiale nelle scuole e i cantoni latini hanno delle linee guida per sostenere gli insegnanti e per proteggere gli allievi. Israele ha identificato i resti di un ostaggio consegnato ieri. A questo punto resta soltanto un corpo nella striscia di persone uccise il 7 ottobre del 2023 oppure morte in prigionia. La sua consegna dovrebbe portare alla messa in atto della seconda fase del cosiddetto piano di pace statunitense per Gaza, entrato in vigore ad inizio ottobre. Altri dettagli dalla redazione con Mangiula Battia.
I resti dell'ostaggio restituito ad Israele mercoledì appartengono ad un cittadino thailandese. Si chiamava Suttisak Rintalak ed era un giovane lavoratore agricolo rapito dal kibbutz Beri, uno dei più bersagliati durante l'aggressione di Hamas del 7 ottobre 2023. La Thailandia è il paese estero che ha pagato il tributo più alto nella guerra di Gaza, con più di 30 lavoratori rapiti e 46 uccisi. Il corpo di Suttisak Rintalak era stato recuperato dai militanti della Jihad Islamica Palestinese con l'aiuto della Croce Rossa nel nord della striscia. Hamas deve restituire ancora una sola salma, quella del poliziotto israeliano Ren Givli, ucciso mentre cercava di aiutare la gente a scappare dal festival musicale Nova. La restituzione di tutti gli ostaggi, 20 vivi e 27 corpi, è uno degli elementi chiave della prima fase del cessate il fuoco entrato in vigore l'11 ottobre. A quel punto Israele riconsegnerà altri prigionieri palestinesi e il piano voluto da Trump dovrebbe entrare nella fase successiva, che prevede la creazione di una forza internazionale di stabilizzazione, un governo tecnico per Gaza e il disarmo di Hamas. Tappe che appaiono ancora lontane. Nell'immediato dovrebbe essere invece riaperto il valico di Rafah, operazione che sarà portata avanti in coordinamento con le autorità egiziane che temono un esodo palestinese incoraggiato da Israele.
L'inviato speciale statunitense Steve Witkoff incontrerà oggi a Miami il capo della sicurezza nazionale ucraina Rustem Umerov, lo ha reso noto la Casa Bianca. Si tratterà di colloqui che fanno seguito all'incontro avuto da Witkoff con il presidente russo Putin a Mosca martedì per trovare una soluzione che metta fine alla guerra in Ucraina. Negoziati durati quasi 5 ore, sui quali Putin questa mattina ha detto che sono durati così a lungo perché si è discusso ogni punto di quanto concordato con Trump in Alaska lo scorso agosto. Dimissioni consentite solo in caso di motivi eccezionali di carattere personale. I consiglieri federali non dovrebbero più poter lasciare la carica in modo anticipato e questo per evitare, ad esempio, dimissioni tattiche. Lo ha deciso ieri il Consiglio nazionale e ora il tema sarà affrontato dal Consiglio degli Stati. Da Berna, Alessio Veronelli.
Respinta dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati, ieri l'iniziativa parlamentare del centrista Gerhard Pfister ha invece ottenuto la maggioranza dei colleghi in Consiglio nazionale, un'iniziativa che chiede che i consiglieri federali non siano più liberi di scegliere quando dare le dimissioni.
Sicherzustellen, dass Mitglieder des Bundesrates auch die ganze Legislaturperiode für diese gewählt sind absolvieren.
Per garantire che i membri del governo completino l'intero periodo legislativo per cui sono eletti, le dimissioni anticipate dovrebbero essere possibili solo per motivi personali straordinari, ha sostenuto Pfister. Questo farebbe sì che i seggi in Consiglio federale risulterebbero vacanti dopo le elezioni federali e l'Assemblea federale avrebbe così l'opportunità di tenere conto di questi risultati nell'eleggere i nuovi membri di governo. Per i contrari, soprattutto liberali radicali, un'imposizione controproducente che costringerebbe un consigliere federale a rimanere in carica anche senza averne più la forza e la voglia. Scopo anche dell'iniziativa parlamentare evitare dimissioni tattiche volte a garantire una continuità al proprio partito anticipando l'esito delle urne. Proprio Centro e PLR sono però i diretti interessati nell'immediato, con il secondo posto in governo liberale radicale sotto attacco del Centro in proiezione federali 2027. Un abbandono anticipato di uno dei due consiglieri federali PLR potrebbe infatti farne eleggere uno nuovo prima delle elezioni, complicando poi un'eventuale revisione della formula magica. Il testo passa ora agli Stati, la cui commissione competente, come detto, l'ha già respinto. Un no della Camera dei Cantoni archivierebbe l'iniziativa.
Ora l'intelligenza artificiale che sta trasformando rapidamente il mondo della scuola. Per questo i cantoni della Svizzera Latina hanno deciso di adottare una strategia comune che valorizzi il potenziale di questa tecnologia e ne controlli i rischi. Il nuovo approccio mira a sostenere gli insegnanti, a proteggere gli allievi e a garantire coerenza nelle pratiche educative. Mirko Priuli.
L'intelligenza artificiale sta assumendo un ruolo crescente nei contesti educativi. Per questo i cantoni romandi e il Ticino, riuniti nella conferenza intercantonale dell'istruzione pubblica e della cultura, hanno definito una strategia comune volta a garantire un'integrazione coerente e responsabile di questa tecnologia nella scuola dell'obbligo e nelle formazioni post-obbligatorie. La roadmap intercantonale si articola attorno a tre priorità: potenziare la formazione del corpo insegnante, stabilire un quadro d'uso chiaro e consolidare le competenze critiche delle allieve e degli allievi. Le prime misure operative già dall'anno scolastico in corso includono nuove guide pratiche, risorse didattiche aggiornate e sperimentazioni monitorate. Un sistema di osservazione congiunta sviluppato con il contributo delle alte scuole romande e del Politecnico Federale di Losanna permetterà di anticipare le evoluzioni tecnologiche e di armonizzare le pratiche, in particolare nel campo della valutazione e della certificazione. La conferenza sottolinea che l'intelligenza artificiale può costituire un supporto utile alla qualità dell'insegnamento, purché impiegata in modo proporzionato, trasparente e conforme ai principi etici e legali. Rimane comunque centrale il ruolo dell'interazione umana, nucleo essenziale del processo educativo.
E anche il Ticino dunque ha contribuito alla redazione di questa strategia e l'ha fatta propria. Ma a che punto è l'uso dell'intelligenza artificiale nella pratica quotidiana? Umberto Gatti lo ha chiesto a Daniele Parenti, che per il Canton Ticino è direttore del Centro di Risorse Didattiche e Digitali.
Il Ticino già dal 2024 ha un gruppo di lavoro attivo per elaborare una strategia cantonale sull'intelligenza artificiale nell'educazione. Come si inseriscono queste nuove raccomandazioni?
Siamo piuttosto proattivi, ecco. È chiaro che noi stiamo cercando anche di raccogliere un po' tutto quello che c'è nei vari settori scolastici, però queste raccomandazioni sulle quali noi stavamo lavorando erano in qualche modo già pubblicate da qualche mese e noi le stavamo già adattando per il nostro piano di studio della scuola dell'obbligo del Ticino, insomma, ecco, quindi eravamo sì già un passo in avanti, ma chiaramente in accordo con quel gruppo di lavoro.
A livello pratico, questo per voi che cosa significa? Nella scuola ticinese l'intelligenza artificiale non è ancora utilizzata se non in progetti di sperimentazione.
Certo, noi in questo momento siamo concentrati da una parte sull'ambito prettamente educativo, un po' all'uso consapevole e allo sviluppo di uno spirito critico sull'intelligenza artificiale, e stiamo coordinando o mappando fondamentalmente un po' delle sperimentazioni. Poi l'obiettivo finale in effetti è quello di sviluppare una strategia cantonale entro la fine del 2026 per integrare, diciamo, un po' tutti questi pezzetti: da una parte le raccomandazioni, da una parte una strategia un pochino più completa, organica sulla formazione, dall'altra tutto ciò che riguarda la tutela dei dati, e poi un aspetto molto importante che stiamo cercando di integrare in questa strategia più ampia, l'aspetto legato alla sostenibilità.
E con questo è tutto per il Radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport, buon ascolto.